24 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so.
Oh, caro Paolo, ultimi 5 giorni di campagna elettorale. Per fortuna.
Va bene, però molto divertenti e interessanti, anche perché in qualche modo il mondo anticipa qualcosa dell'Italia, nel senso che ieri si sono svolti 2 turni elettorali, uno in Messico, uno in Islanda, dove, guarda caso, anche lì si sono confrontate 2 donne. E prendo le notizie dal Le Monde, che insomma dal Le Monde e dal Paese, il Paese che come sempre guarda le vicende latinoamericane più con maggiore interesse, e Le Monde invece che analizza attentamente le elezioni islandesi, perché in tutte e due queste elezioni sono confrontate, come dicevo, 2 donne come la Schlein e la Meloni. E in Messico ha vinto Claudia Sheinbaum, che era la candidata favorita e che ha vinto, anzi ha stravinto, secondo quello che dice Le Monde, che insomma, stiamo guardando degli exit poll, però degli exit poll 5 o 6 abbastanza convincenti e convergenti. Mentre in Islanda ha vinto a sorpresa Halja Thomasdottir contro Katrin Jakobsdottir. Non vi stupite, non sono parenti che si chiamano Dottir tutte quante, ma in Islanda tutte le donne hanno Dottir alla fine del cognome, è come se tu ti chiamassi Spezia Dottir, e gli uomini hanno un altro termine per essere designati. E nonostante tutti i sondaggi dicessero, veramente i sondaggi, come del resto in Italia gli ultimi che sono potuti leggere, parlavano di un avvicinamento fra l'inseguitrice e la premier, perché la Jakobsdottir, quella buttata fuori, insomma quella battuta, era la premier. E poi queste competizioni fra 2 donne, a parte il fatto che devi leggere dovreste leggere, chi è interessato, sia sul Paese che sulle Monde, il tono con cui ne vanno, perché una è una scienziata, la Sheinbaum, l'altra è una donna molto colta e preparata, insomma ne parlano in modo diverso da come si parla probabilmente degli uomini come dei politicanti. Sono tutte persone che hanno un mestiere in più e delle caratteristiche in più rispetto agli uomini, che si sono liberati dei circoli che cercavano di metterle sotto tutela, soprattutto l'islandese, e che hanno dato una grande sorpresa. Ora io non voglio trarre lezioni, figurati, ben lontano da me, sull'Italia, però la legge stabilita dalle elezioni di questa domenica, chi ne vuole un riassunto sta, oltre che sui giornali che ho citato, anche sul Corriere della Sera, pagina 14, da Monica Ricci Sargentini per quello che riguarda l'Islanda, e da Sara Gandolfi per quello che riguarda il Messico, 2 ottimi articoli. Insomma, 2 donne che si combattono, una cosa che nel PD hanno capito con lentezza, perché gli hanno messo i bastoni fra le ruote alla Schlein, dicendo no, il nostro partito non devi mettere il nome nel simbolo, non devi fare il confronto elettorale con la Meloni, non devi far su, non devi far giù. Ma 2 donne che si combattono risultano, almeno in paesi dell'America centrale e dell'Europa del Nord, 2 tonici politici per quello che riguarda, se non altro, l'affluenza.
Sì, segnalo che in Islanda la corsa per le presidenziali era a 3 e la terza candidata era una donna.
Era donna, esatto, okay, è vero. Sì. Era una donna, anche lei Dottir.
Sì, ma certo, perché vuol dire, mi segnalano gli ascoltatori, esperti linguisti evidentemente, o che comunque conoscono il paese, Dottir viene, diciamo, vuol dire figlia.
Sì,
figlia,
è come dire signora.
Sì, figlia certo, perché sì. Suona un po' come daughter in inglese, come sentite.
Esatto. Questo è per quello che riguarda, con le ricadute di riflessioni che potete avere sull'Italia. Ma l'Italia è stata invece dominata ieri da una polemica violentissima del senatore leghista Borghi contro violentissima e un po' speciosa, adesso spiegherò perché secondo me è speciosa, contro Mattarella, contro il capo dello Stato, dicendo: siccome tu parli tanto d'Europa, se ti piace tanto l'Europa vattene, dimettiti e così lasci largo spazio all'Europa. Un discorso che a mio avviso modestamente non sta né in cielo né in terra, ma non è che e che Salvini ha in parte coperto, che Tajani ha osteggiato e la Meloni se n'è rimasta silente. Allora, siccome sono persone intelligenti e sanno quello che fanno, io ci ho letto dietro un messaggio trasversale che non aveva niente a che fare con l'Europa e con cosa, ma è come dire: guarda, capo dello Stato, che se tu continui a presentarti come il capo dell'opposizione, prima o poi ti diciamo un bel accomodati. E questo è un umore che si avverte nella destra, nessuno ha il coraggio di dirlo, tranne forse il giornale più coraggioso, come hai già letto stamattina, è La Verità di Maurizio Belpietro, che dice: le manovre di Mattarella. Pure ieri l'inquilino del Colle ha fatto il controcampo alla maggioranza sull'Europa. Sabato il Quirinale ha promesso a D'Alema, adesso racconterò di chi è, un colloquio riservato. Che cosa avrà da dirgli l'ex comunista indagato per corruzione internazionale aggravata? C'entrano gli affari che Baffin ha intrapreso con l'Albania? Che è successo sabato? Che durante il ricevimento al Quirinale per il 2 giugno si è svolto un siparietto che devo dire non ha molti precedenti. Cioè, in genere lì vanno attori, attrici, direttori di giornale, gente un po' giubilata per farsi vedere, insomma è una cerimonia tradizionale, poi i giornali del giorno dopo pubblicano le foto e tutti sono contenti. Ma a un certo punto di questa storia D'Alema si è avvicinato al Presidente della Repubblica e gli ha detto: senti, avrei bisogno di parlarti mezz'ora. E Mattarella gli ha risposto in modo i due sono amicissimi, sì. Mattarella fu vicepresidente del Consiglio con D'Alema, diciamo, per te sempre volentieri, molto volentieri, sì. Ora, in genere queste cose si svolgono in maniera diversa, non davanti a tutti, che uno va e dice: senti, c'ho bisogno di parlarti mezz'ora, e quello dice: ah certo, vieni, accomodati. Uno telefona per via infernale: presidente, avrei bisogno di parlarne per 2 minuti. Non fa davanti a tutti quanti. È stata come un'esibizione di forza e dominio, sì, da parte di D'Alema nei confronti di Mattarella, sì, il quale gli ha risposto con grande cortesia. Ora io mi sono provato a immaginare, pensa se tutti quelli che vanno al Giardino del Quirinale, Renato Zero, cioè tutti, dice: caro presidente, c'ho bisogno di 3/4 d'ora, e quello poi
è lungo, mezz'ora è tanto, cioè non è una cosa, facciamo presidente, sì, 10 minuti,
poi
sai,
ma poi mezz'ora sfora, sì, mezz'ora, certo, può diventare anche un po' di più. E ti ripeto, se ognuno, Bruno Vespa, tutti quelli che stanno lì, andassero: presidente, senti, avrei bisogno di parlarti mezz'ora. A parte il fatto che anche a pagina 3 Maurizio Belpietro insomma insiste sulle vicende giudiziarie di D'Alema dopo le armi colombiane, ora il business è con Edi Rama dell'Albania, è una storia che è venuta fuori ieri al Report. Ma D'Alema è protagonista anche di un'altra cosa davvero clamorosa, anche se vedrai che per, sì, mezza giornata, forse per tutta la giornata di oggi, faranno finta che passi inosservato, che è un'intervista di Francesco Verderami pubblicata sul Corriere della Sera a Giovanni Pellegrino. Chi è Giovanni Pellegrino? Giovanni Pellegrino è stato senatore del PC, PD, PDS, tutti i nomi che ha preso il Partito Comunista dopo, sì, le cose, per ben 4 legislature. e soprattutto presidente della commissione stragi. Adesso te la riassumo brevemente perché non ho tempo di stare a dirla parola per parola. Però racconta Pellegrino che nel 93 in piena Tangentopoli, quando sentì, perché è un grandissimo avvocato di Lecce, sentì dei rumori che le indagini si avvicinavano al PC, che non mi ricordo, allora forse si chiamava già PDS, una volta incontrò D'Alema e gli disse: senti, presidente, anche lui avrà bisogno di parlare. Sì. E quello gli disse, l'umiliò e gli disse: vattene a quel paese, accomodati, io c'ho già Violante che mi assicura che i magistrati con noi non procederanno. Così poi l'estate dopo, stiamo nel 93, quando invece arrivarono dei primi spifferi nei confronti del PC, allora D'Alema lo mandò a chiamare e disse: senti, vieni con me, stai una bella ventina di minuti, racconti un po' cos'erano quelle voci di cui mi parlasti quella volta. Sì. E racconta questo aneddoto gustoso, devo dire il racconto è meraviglioso, il racconto che ne fa Verderami. Ora, il mio commento, ma che caro senatore Pellegrino, io la conosco da tanti anni, so che lei è una persona integerrima, molto per bene, ma chi glielo fa fare di raccontare? Oltretutto, in genere queste cose si fanno quando i testimoni sono morti, così nessuno può rompere.
Tra l'altro posso dirti una cosa, Paolo, che il virgolettato che Pellegrino attribuisce a D'Alema è brutale, cioè è così: D'Alema parla a un Pellegrino e gli dice, come al solito, questo è il testuale di Pellegrino, ricordiamo, il testuale di Pellegrino,
leggo tra virgolette,
come al solito voi avvocati siete contro i pubblici ministeri, volete capirlo che questi di Milano stanno facendo una rivoluzione, intendendo i PM, e le rivoluzioni si sono sempre fatte con le ghigliottine e i plotoni d'esecuzione, perciò cosa vuoi che sia qualche avviso di garanzia o qualche mandato di cattura di troppo? E poi Luciano, che sarebbe Violante, mi ha detto che possiamo stare tranquilli perché Mani Pulite non se la prenderà con noi. Ammazza.
Beh, cioè, è un macigno nella storiografia. Che la magistratura avesse avuto per una lunga fase un occhio di riguardo per il PC, PD, PDS o come è noto, però è la prima volta che uno, e ripeto a Pellegrino, oggi io, caro senatore Pellegrino, le do, se è in ascolto, la mia vicinanza, amicizia, così, però anche lei le diranno che è vecchio, che è rimbambito, che ricorda male, persino i suoi familiari diranno: sai, è fatto così, aveva alzato il gomito. Cioè, perché sottoporsi? Capisco che questo è un rospo da tirar fuori e poi gli storici le saranno grati per questa intervista. Però lei si è creato un po', e qualcuno le dirà: ma come, a 5 giorni delle elezioni racconti questa cosa, stai facendo un favore alla destra? Insomma, io le auguro di passare una buona giornata, anche se, come sempre succede, vedrà che almeno per 6-7 ore la lasceranno in pace, perché prima si fa finta di non vedere. Poi quando questa cosa esce diventerà una cosa esplosiva. Ultima cosa del Papa: il Papa è corso ai ripari dalla frociaggine, quella cosa lì, e approfittando di una iniziativa intelligente che aveva avuto quel giorno stesso il Messaggero, che aveva pubblicato la lettera di un ragazzo, Lorenzo Michele Noè Camuso, escluso dal seminario perché gay, il Papa ha deciso, è sempre il Messaggero che sta un passo avanti in questa storia rispetto agli altri giornali, ha deciso di mandargli una lettera, dici: insegui la tua vocazione, sei un bravo ragazzo, e allora il ragazzo gli ha risposto: le sue parole mi danno speranza, voglio fare il sacerdote. Insomma, ha scritto a questo ragazzo gay dicendo: ma no, il seminario è sempre aperto. Però nello stesso giornata se le becca il Papa da una storica, Lucetta Scarafia, che in un'intervista al Fatto, Lucetta Scarafia è stata una collaboratrice molto attiva del Vaticano durante il precedente pontificato, sì, in cui in un'intervista al Fatto Quotidiano dice: suore abusate, zittite, ora c'è un sindacato, il Vaticano lo boicotta, e insomma torna su un tema che le è caro, ha pubblicato, sì, anche libri e studi delle suore abusate, dice: Vaticano, quando è che ti dai una, Papa Francesco, sì, ti dai una mossa e aiuti queste suore abusate? Quindi da una parte ha messo una toppa, dall'altra si prende una reprimenda, quindi così. Giornata pari per Papa Francesco.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao, ciao, ciao.
Buona giornata, ciao, a te, ciao. Ciao, ciao.
24 mattino.
Dunque prosegue, come andrà avanti per tutta questa settimana, il nostro viaggio verso le elezioni europee, sentiremo le voci, come ormai sapete, di alcuni candidati, alcuni in questo spazio, altri alle 6.45, nel tentativo di provare a fare un po' di chiarezza, se ci riusciamo, su qual è la visione di Europa che portano avanti. Ospitiamo questa mattina innanzitutto Pasquale Tridico, che è candidato alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione sud, è un economista, l'ultima volta l'abbiamo avuto da noi era presidente dell'INPS. Buongiorno Tridico, bentornato, eccoci qua.
Buongiorno dottor Spezia, buongiorno a tutti i nostri i vostri ascoltatori.
Allora, che cosa allora vi candidate con che idea di Europa? Cioè che idea di Europa porta avanti il Movimento 5 Stelle? Cioè che cosa immaginate voi?
Ma immaginiamo un'Europa che purtroppo fino adesso non c'è stata, lo dico senza demagogia, lo dico perché lo penso veramente, cioè che l'Europa non ha costruito fino adesso l'Europa dei diritti sociali e quindi l'Europa sociale, appunto. Abbiamo costruito un'Europa dei mercati, certamente, un'Europa della moneta straordinaria, certo, un'Europa della finanza, ma non un'Europa sociale. Nessuno oggi sente una vicinanza forte all'Unione Europea, anche perché come dire, non c'è una distanza siderale tra diritti sociali e istituzioni europee e cittadini europei, appunto. Quello che portiamo è uno strumento, un ammortizzatore sociale, lo potremmo definire, uno strumento che si chiamerà reddito di cittadinanza europeo. A che cosa serve? Guardate, tutte le aree valutarie hanno per forza necessariamente uno strumento unico di sostegno al reddito, un ammortizzatore che funziona proprio da stabilizzatore automatico. Laddove non ci sono questi stabilizzatori, le divergenze aumentano. Ma esattamente
con i soldi di chi? Con i soldi di chi? Mi scusi, Tridico, è opportuno chiederlo, mi pare.
Certamente, è assolutamente legittimo. Vede, il budget europeo è soltanto l'1% del PIL europeo, quindi in realtà c'è tanto spazio per aumentare il budget e quindi si farebbe questo con un bilancio comune necessariamente, perché altrimenti non avresti una forza di ridurre i divari. Un ammortizzatore sociale può avere efficacia soltanto se in un'area ottimale, un'area valutaria, soltanto se ha un finanziamento comune, sì. E il finanziamento comune verrebbe appunto collettivamente dagli stati membri necessariamente.
Quindi in sostanza i tedeschi dovrebbero pagare per le nostre diseguaglianze, adesso la brutalizzo un po', però sa come che c'è una certa resistenza su questo fronte.
No, certo, ma tutti, anche fin da Mandel, che è un premio Nobel dell'economia nel 92, sì. Fin da Stiglitz, fin da Krugman, tutti hanno detto che l'integrazione europea non può funzionare se non costruiamo un budget europeo, perché altrimenti le differenze aumentano anziché diminuire. Il budget comune non al 30%, ma almeno al 5%. Vedete, oggi abbiamo anche nell'Eurozona una mobilità di capitali molto forte, che fa sì che i nostri capitali si spostano alla ricerca di come dire, paradisi fiscali della stessa Europa. Guardate cosa succede ad esempio a Ariston, nazionalizzata dai russi, la cosa ci ha fatto anche arrabbiare certamente, ma Ariston aveva residenza fiscale in Olanda, così come tante aziende, anche la Fiat fino a poco tempo fa aveva residenza in all'AIA. Abbiamo tante aziende che vanno dal Lussemburgo alla Slovacchia, all'Irlanda, alla ricerca di una tassa sul capitale è più bassa. Noi proponiamo una tassa unica sul capitale, proprio per cercare in qualche modo di finanziare poi collettivamente almeno un bilancio.
Quindi la fine, diciamo, della concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea. Adesso vorrei sentire anche su questo, però prima, per evidenti motivi, parleremo di altro. Claudio Borghi, candidato nella lista Lega circoscrizione centro. Buongiorno Borghi e benvenuto.
Benvenuto. Buongiorno.
Allora, partiamo però evidentemente dalla polemica che lei ha scatenato ieri nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quella che appariva una vera e propria richiesta di dimissioni, è così?
Ma come tutte le cose c'era anche un se davanti, perché il punto è piuttosto semplice. E innanzitutto poi, guardi, non so chi fosse, non ho distinto la voce dell'interlocutore, ma sono stupito che ha parlato prima di me, sono stupito perché stavo sentendo dei concetti che erano molto sensati.
Pasquale Tridico.
Ecco perché, vede, qualcuno che ha studiato, perché in mezzo a tanta gente che straparla di Europa, no? Ecco che mi è parso di sentire qualcuno che almeno parla di aree valutari ottimali, di quell'utopia del bilancio comune, no? E similare, vabbè, che non ci sarà mai, e quindi bisogna, vabbè, valutare. No, comunque, vabbè, adesso torniamo a quello che ti interessa, va? Vale a dire il discorso di Mattarella. Beh, ma questo, io ho detto una banalità, ma veramente una banalità, che tra parentesi straconfermo ovviamente, no? Il punto è che se uno il giorno della festa della Repubblica, e quindi il giorno della consacrazione della sovranità italiana, davvero pensasse che invece in questo giorno si consacra la sovranità europea, come diciamo ho letto da notizie di stampa che magari non sono vere.
Nella lettera Mattarella diceva con il voto per il Parlamento europeo si consacra si consacra l'Unione Europea la sovranità, ma è ovvio che si intende quel pezzo di sovranità che anche da Costituzione Borghi abbia ceduto, no, a organismi internazionali, a fattispecie all'Unione Europea.
Ah, vede che quindi già cominciamo vedi che cominciamo già a distinguere. Si consacra il pezzo di sovranità che abbiamo ceduto, e abbiamo ceduto male, perché ovviamente se uno la legge la Costituzione, e oggi ho visto un articolo puntuto della voce del Quirinale sul Corriere, vale a dire Marzio Breda, no? Che evidentemente non l'ha letta la Costituzione prima di scrivere quell'articolo lì, perché mi dica chiunque se nella nostra Costituzione ci sono scritte, si parla di cessioni di sovranità.
Nessuna
parte si parla di cessioni di sovranità, sì. Nell'articolo 11 si parla di limitazioni di sovranità, e penso che uno capisca che limitare la sovranità in condizioni di parità con altri paesi, che quell'articolo tra parentesi era stato congegnato pensando all'ONU, no, e altri organismi internazionali, è tutt'altra cosa che cessione di sovranità. La nostra Costituzione la cessione pur della sovranità non la prevede. Lo so che c'è in giro tanta gente che legittimamente dal suo punto di vista pensa che sia una cosa molto positiva prendere e cedere sovranità, ma non è una cosa...
Lei conferma che Mattarella, diciamo così, qua la cosa che sta circolando è che voi consideriate Mattarella una sorta di capo dell'opposizione?
No, ma io semplicemente, a me te la metto meglio, guarda, così almeno uno capisce. Quando si parlava, quando ai tempi Mattarella non diede l'incarico a Savona, perché disse non è possibile, no, che uno che in passato ha criticato l'euro, no, faccia il ministro dell'economia, se uno veramente volesse parlare di queste cose, prima se lo mette nel programma elettorale, no, e poi volendo se ne parla, no? Ecco, in questo caso noi nel programma elettorale ce l'abbiamo chiaramente, chi vota per me, no, chi vota per la Lega, e nello specifico per me che sono candidato in Italia Centrale, molto banalmente dice che ci vuole più Italia, meno Europa, quindi significa che quel meccanismo, quella corsa per di fiato del più Europa, che non ha portato niente di buono fino adesso, deve semplicemente rallentare e si deve ritornare a recuperare sovranità invece che cederne ulteriore.
Quindi anche il discorso del bilancio comune del quale parlava Tridico, che sembrava trovarla d'accordo, non la trova d'accordo, mi sembra.
No, ma sono d'accordo che potrebbe funzionare, cioè vale a dire se l'euro, cioè il discorso che aveva detto è giusto, cioè se l'Europa funzionasse con un bilancio comune, no, e questo bilancio comune si facesse carico dei trasferimenti interni necessari, quindi come giustamente hai detto tu, con i tedeschi che si mettono a pagare per le disuguaglianze degli altri paesi, allora in teoria potrebbe funzionare, ma dato che questa roba stiamo parlando veramente del nulla, perché i tedeschi dovrebbero pagare cifre tipo 200-300 miliardi all'anno fuori per gli altri paesi per riuscire a far carico delle disuguaglianze, è inutile anche iniziare a parlarne. Io non sarei d'accordo in ogni caso, perché io vivere prendendo i soldi dai tedeschi, anche no, sinceramente, preferisco andare in giro a testa alta e vivere del mio, però in ogni caso stiamo parlando di nulla, quindi dato che uno dice guarda in astratto così funzionerebbe, no? Ma detto che a me non piace in ogni caso, però è vero funzionerebbe, ma in ogni caso nessuno dirà ok andiamo così perché i tedeschi non vorranno.
Peccato Tridico, pensavo di aver trovato un altro asse giallo-verde come ai tempi, invece no.
Beh, ma lo sa anche Tridico. Che i tedeschi non pagheranno Tridico mai quelle cifre lì per gli altri paesi, dai.
Tridico, che ne pensa?
Ma guardi, la critica all'Unione Europea è dalla letteratura economica ampiamente condivisa. Bisognerebbe veramente essere sciocchi non vedere che la critica è fondata, non siamo un'area valutaria ottimale, ci sono, come dire, disfunzioni, addirittura competizione sleale, cioè siamo veramente all'ABC. Per questo è necessario, visto che appunto l'euro è una realtà di cui oggi non si può fare a meno, perché altrimenti l'uscita causerebbe più danni di quanti già danni abbiamo stando dentro. Ciò di cui mi impegno, ciò su cui sono impegnato, è la promozione appunto del completamento dell'Europa sociale. L'Europa sociale appunto garantirebbe quel trasferimento. Oggi lo sanno anche i tedeschi, c'è un partito in Germania, ma insomma c'è una corrente che cresce esattamente verso questa direzione in Germania. Il mio impegno, proprio perché mi candido alle elezioni europee nella circoscrizione sud, il mio impegno è esattamente in questa direzione. Del resto c'ho anche una vocazione, come sapete sono stato presidente dell'INPS, mi sono occupato di welfare e fino a poco tempo fa sia in termini pratici sia in termini teorici con il mio studio. Quindi penso che sia una realtà perseguibile, difficile, certo, ma perseguibile.
Senta, Borghi, visto che si parlava di aree valutarie ottimali, ma lei è ancora per l'uscita dell'Italia dall'euro?
Io tutto quello che ho spiegato in passato, siamo ormai a 12 anni sì, sulle cose che non funzionano, è teoria monetaria tipica, è la stessa cosa che dice Tridico. Poi ovviamente che cosa succede? Succede che mentre noi siamo in questo momento in un treno che sta andando sparato nella parte opposta, cioè stiamo andando sparati verso il più Europa, verso l'esercito comune che secondo me è una follia e similari, mi accontento per il momento di invertire la rotta, poi dove si arriverà ne discuteremo, però
il suo obiettivo sarebbe ancora quello, cioè sarebbe l'uscita, sarebbe l'Italexit, in sostanza il suo obiettivo sarebbe ancora quello.
Lo so che tu vuoi fare la notizia di giornata, mi limito a dire che tutto quello che io ho detto, sia sulle questioni monetarie, sia sulle questioni delle disfunzioni dell'Unione Europea, come dice Tridico, è una questione palese nella dottrina economica, perché poi se voi intervistate della gente che non di economia non sa molto, allora vengono fuori i discorsi vaghi, cioè sì l'Europa, Spinelli e no e così via. Se si parla di qualcuno che ha studiato teoria economica, non può che dire quello che diciamo noi.
È pieno di gente che ha studiato e dice sì che le cose non vanno, ma non vanno in un'altra direzione, ma non vanno per mancata integrazione. Però non offendiamo, mi scusi Borghi, le persone che non ci sono, abbia pazienza, no?
Mi fate confrontare con chi ha scritto l'austerità fa crescere.
Come ha sentito, no, in questo caso siete tutte e due del partito della spesa, mi pare di poter capire. Senta Tridico, mi sembra invece che le divergenze con la Lega siano notevoli sul fronte dell'ambiente, della transizione energetica, no?
Sì, ho notato questo aspetto. Vede, c'è una tendenza in Italia che noi abbiamo in qualche modo presagito. Il 2023 è stato ha prodotto, a causa del cambiamento climatico, una riduzione del 24% di produzione di vino. Faccio l'esempio del vino perché siamo un paese che appunto è tra i massimi produttori di vino, e questo alcuni scienziati l'hanno legato principalmente alla riduzione, al cambiamento climatico, ovvero al riscaldamento del pianeta. pianeta, soprattutto nelle aree costiere, in quello che è successo da noi. Questo ha significato il 12% dell'occupazione in meno nel settore dei vinicoltori, in sostanza. E quindi, come dire, c'è una preoccupazione. E sugli edifici è la stessa cosa. Noi abbiamo in qualche modo anticipato esattamente la direttiva che l'Europa ha fatto di recente, sia come spinta per l'economia. Abbiamo fatto una politica keynesiana molto forte, esattamente per sostenere il PIL in un anno, il 2020, che era un anno di forte crisi, e l'abbiamo fatto riducendo le emissioni del 16% rispetto appunto a ciò che il 40% dei nostri edifici producono, ovvero un'emissione molto forte. Gli edifici sono responsabili per il 40% delle emissioni di CO2, sono i responsabili principali. Vedete, a ogni cambiamento strutturale della nostra economia, succede dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando costruiamo edifici più confortevoli, che ci portano anche a una aspettativa di vita più alta, a una qualità della vita maggiore rispetto agli anni 20, ad esempio. Anche oggi c'è una nuova sfida, che è quella del cambiamento climatico, quindi dovremmo cambiare tutto il parco delle case. Questo come potrà avvenire? A mio parere potrà avvenire con una politica pubblica importante. È un periodo di trasformazione e l'Europa se ne dovrà prendere carico, esattamente per evitare appunto che riparare a questi problemi, appunto il cambiamento climatico, siano di nuovo un fattore di divergenza, perché appunto gli stati più poveri.
Ma quindi una politica tipo il super bonus va bene secondo lei? Cioè, confermate al Movimento 5 Stelle che
certamente ci vorrebbe una politica energetica comune, questo assolutamente sì, che favorisca il cambiamento climatico, che favorisca, che sostenga partendo ovviamente dai redditi più bassi, le persone che le case, gli edifici che si devono modificare per adeguarsi a condizioni climatiche, per adeguarsi al cambiamento appunto climatico. La transizione, vedete, è qualcosa di inevitabile.
La domanda era un po' precisa, però Tridico, mi scusi.
Ma la risposta è sì.
Cioè stesso modello, cioè no, un 110%?
No, vedete, questa storia del super bonus mi sembra che è diventato il super alibi di Giorgetti. Giorgetti è stato ministro dello sviluppo economico nel 2021 a febbraio. Il super bonus è entrato in vigore
Mi permetta, Tridico, insisto, è una domanda precisa, cioè ci vuole un bonus sempre di quel genere, cioè un 110%?
No, non penso che sia il 110% nasce nel 2020 in una grave crisi. Non serve un bonus del 110% oggi strutturale. Serve invece un aiuto, certamente, una politica pubblica di sostegno partendo dai redditi più bassi che accompagni il cambiamento climatico. Questo detto. Ora, sul super bonus voglio dire però una cosa molto semplice. Nel 2020 nasce come una politica espansiva, come un booster molto forte, viste le condizioni. Vi ricordo che abbiamo avuto una crisi del 9% del PIL in quell'anno. Dopodiché il ministro che ha attuato quello super bonus in realtà è stato Giorgetti dal febbraio del 2020, ricordo, è entrato in vigore a luglio del 2020. Giorgetti è arrivato al MIE nel febbraio del 2021, sei mesi dopo. Tutti i decreti attuativi di quella misura sono stati sostanzialmente gestiti dal governo Draghi con Giorgetti al MISE e dal governo Meloni con Giorgetti al MEF. Quindi continuare a dire che il colpo è dei 5 Stelle, che si è fatto al 100%, è una
cosa grandiosa. Guarda, qua Tridico abbiamo sempre attribuito, posso dirle una cosa, qua abbiamo sempre attribuito a tutti, perché tutti hanno presentato proposte per mantenere il 110%. Vabbè, voi ovviamente sul cambiamento, sulle case green, Borghi, siete tendenzialmente contrari, quantomeno in termini di imposizione, o bisogna tendere comunque a un miglioramento energetico degli edifici?
Ma vedi, a me sembra un'enorme ingenuità pensare che, se prendo per buone le parole di Tridico, vale a dire che se la cosa che dobbiamo risolvere è il clima della Terra, pensare che noi, imponendoci delle regole, per farle semplicemente queste regole green, no? Possiamo risolvere qualcosa del clima della Terra nel momento stesso in cui queste nostre regole comportano in molti casi un aumento di produzione in Cina dove le regole non ci sono e dove le emissioni aumentano per 10. Quindi noi correggiamo le emissioni di uno, per correggere noi le emissioni di uno, no, queste stesse produzioni vengono fatte con emissioni 10. E voi capite che evidentemente l'impatto sulla Terra è più 9, no? Quindi non è che il clima a un certo punto, perché noi facciamo le cose green sopra l'Italia, no, si crea un'isoletta verde. Se stiamo parlando di clima globale ed evidente, e si pensa che la questione sono le emissioni di CO2, significa molto semplicemente che noi dovremmo cercare di tenerci quante più produzioni possibile, perché evidentemente le nostre produzioni sono più pulite rispetto a quelle che fanno Cina e India. Invece qua sembra che per troppa gente, ma veramente per troppa gente, sembra che le batterie nascono nei negozi, che l'elettricità che va dentro nelle auto elettriche sia ottenuta sfregando le schiene dei gatti o similari. Invece non è così. Le batterie vengono fatte sventrando una montagna con delle miniere di litio e creando un inquinamento devastante. E poi dopo le pale eoliche, quando alla seguito di un breve ciclo di vita diventano dei rottami assolutamente inquinanti, alla fine è anche lo stesso costo di produzione, perché non crediate che la pala eolica nasca dalle girandole dei bambini, c'è una fonda che le fa uscire, no? E similari. Quindi secondo me è veramente tutta un'ipocrisia terribile quello che noi stiamo vivendo sul green, a costo oltretutto elevatissimo.
Va bene, e con diciamo con una certa vivacità vi saluto entrambi. Grazie Claudio Borghi, candidato nella lista Lega per la circoscrizione centro. Grazie a Pasquale Tridico, candidato alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione sud. C'è il GR, ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata.